Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. In questo episodio parleremo di sclerosi laterale amiotrofica, genetica e fenocopie, con il dottor Nicola Ticozzi e la dottoressa Fabiola De Marchi.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Neuropod. Io sono Fabiola De Marchi, medico neurologo dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara e qui con me oggi il professor Nicola Ticozzi, professore associato di neurologia presso l'Istituto Oxologico Italiano di Milano, esperto di genetica della sclerosi laterale amiotrofica e da quest'anno coordinatore del gruppo di studio SIN delle malattie del motoneurone. Oggi insieme affronteremo il tema della sclerosi laterale amiotrofica, genetica e fenocopie. Prima di addentrarci in questa intervista, tengo a sottolineare come negli ultimi 20 anni notevoli progressi siano stati fatti nell'ambito di genetica e malattie dei motoneuroni. Come sappiamo, la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia sporadica nell'85% circa dei casi e genetica solo nel 10-15%. La diagnosi è prevalentemente clinica, ma non sempre immediata per l'eterogeneità di queste condizioni, la sovrapposizione di sintomi e decorso clinico altamente variabile. In questo contesto si inserisce il potenziale ruolo delle mutazioni genetiche, che sono in grado di spiegare almeno in parte l'eterogeneità fenotipica. A tal proposito, infatti, chi si occupa quotidianamente di malattie dei motoneuroni sa che, a seconda delle principali mutazioni geniche, si associano in alcuni casi dei fenotipi clinici suggestivi. Ma allora, come dobbiamo comportarci con questi pazienti? Fino a pochi anni fa, nel sospetto di forme familiari di malattie dei motoneuroni, l'analisi genetica si limitava ai principali geni noti. Oggigiorno, con l'introduzione nella pratica clinica del sequenziamento genetico di nuova generazione, è stata segnata una svolta rivoluzionaria nella possibilità di caratterizzare con un approccio imparziale dei genomi di grandi dimensioni. Ma quindi, professor Ticozzi, andando per ordine, iniziamo considerando i principali geni di malattia, quindi SOD1, C9ORF72, TDP43 e FUS. Possiamo dire per questi geni che esiste un'associazione genotipo-fenotipo per la sclerosi laterale amiotrofica?
Cara Fabiola, come hai giustamente sottolineato nella tua introduzione, noi siamo stati abituati a pensare che le forme familiari e le forme sporadiche di sclerosi laterale amiotrofica fossero esattamente identiche da un punto di vista clinico. In realtà, valutando le informazioni che la genetica ci dà, possiamo riconoscere dei fenotipi chiaramente distinti, almeno per quelli che sono i 4 geni maggiori associati alla sclerosi laterale amiotrofica. Se partiamo con un criterio cronologico dal primo gene ad essere stato individuato, SOD1, sappiamo che SOD1 si associa prevalentemente, le mutazioni di SOD1 sono associate prevalentemente a forme di malattia del secondo motoneurone, prevalentemente ad esordio spinale, talora addirittura con un andamento tipo paraparesi ascendente, come osserviamo ad esempio nella mutazione D90A. Le mutazioni di SOD1 raramente si associano a predominanti segni di interessamento bulbare e quasi mai a comparsa di disturbi di tipo cognitivo-comportamentale. Per quanto riguarda l'andamento clinico, sappiamo anche che le mutazioni di SOD1 presentano un andamento di tipo bimodale, per cui possiamo distinguere delle mutazioni molto veloci, e queste sono generalmente le mutazioni che troviamo nel primo esone del gene, in cui la sopravvivenza spesso è inferiore ai 12-18 mesi dall'esordio dei sintomi, e delle forme invece estremamente lente, come ad esempio la mutazione G93A, dove osserviamo delle famiglie in cui la malattia evolve in maniera molto indolente, oserei dire quasi benigna, nel corso di 10, 20, anche 30 anni decorso clinico. Un'altra forma di malattia prevalentemente del secondo motoneurone è quella invece associata al gene FUS, che però si differenzia in maniera chiara dalle mutazioni di SOD1, perché il fenotipo che osserviamo nei pazienti con mutazioni nel gene FUS è quello di una malattia del secondo motoneurone che colpisce in maniera prevalentemente simmetrica la muscolatura prossimale degli arti, quindi il cingolo pelvico e soprattutto il cingolo scapolare. Questi sono dei pazienti, ahimè, giovani, con un esordio di malattia in terza, quarta decade. Raramente questi pazienti presentano un esordio bulbare o prevalenti segni a livello bulbare, anche se abbiamo dei rari casi in letteratura di pazienti giovanissimi con esordio di malattia in seconda decade, in cui osserviamo dei fenotipi bulbari molto aggressivi, talora con un ritardo mentale associato. Quindi la variabilità fenotipica di questo gene è piuttosto ampia. Dall'altro polo abbiamo i pazienti con mutazioni con l'espansione esanucleotidica nel gene C9ORF72. Questi sono dei pazienti con una malattia prevalentemente del primo motoneurone, con importanti segni e precoci segni a livello del segmento bulbare, che presentano disturbi cognitivo-comportamentali. Rispetto alla popolazione generale dei nostri pazienti, dove comunque possiamo osservare questi disturbi, osserviamo che nel SLA associato a C9ORF72 i disturbi cognitivi interessano soprattutto le funzioni esecutive, le fluenze verbali e disturbi del linguaggio, e i disturbi comportamentali in questi pazienti sono prevalentemente dei disturbi di tipo positivo, quindi soprattutto disinibizione, perdita di empatia nei confronti del caregiver, e molto meno invece osserviamo il disturbo comportamentale generalmente più frequente nella SLA, che è l'apatia all'inerzia. TDP43 si pone in maniera un pochino più sfumata, nel senso che i pazienti con mutazioni di TDP43 sono quelli che hanno un fenotipo più simile a una SLA sporadica, forse con un maggior frequenza di esordio agli arti superiori. L'ultimo elemento caratteristico, e su cui mi sento di richiamare l'attenzione, è che sebbene FUS e TDP43 tardi BP siano due geni coinvolti anche nelle forme di demenza frontotemporale da un punto di vista neuropatologico, raramente nei nostri pazienti portatori SLA, portatori di mutazioni in FUS o TDP43, osserviamo presenza di sintomi cognitivi, che sono invece decisamente più frequenti nei pazienti con mutazioni di C9ORF.
Allora mi chiedo, quando è corretto richiedere l'analisi genetica in questi pazienti? Va richiesta sempre? Va richiesta solo nei pazienti con familiarità per malattie dei motoneuroni? Va richiesta nelle forme particolari, laddove troviamo delle atipie fenotipiche o nei casi giovanili? E a tal proposito, ci sono delle linee guida oppure la decisione viene affidata ai?
Per la domanda che fai, Fabiola, è molto interessante e sicuramente corretta. Lo scenario sta evolvendo negli ultimi anni. Anche qui, qualche anno fa, le linee guida esistenti suggerivano che l'analisi genetica fosse proposta solamente ai pazienti con una chiara familiarità, con un'età di esordio particolarmente precoce, con forme o fenotipi atipici, come ad esempio quello che ho descritto precedentemente associato al gene FUS, o pazienti che provenissero da determinate aree geografiche, per cui ad esempio in Italia sappiamo che vi sono dei cluster geografici di mutazioni SOD1, sappiamo che la mutazione A382T nel gene tardi BP è estremamente frequente in Sardegna. Sappiamo al contrario che se ci troviamo ad esempio di fronte a dei pazienti non di origine europea, la probabilità di trovare una mutazione, un'espansione nel gene C9ORF è molto bassa. Quindi se ci dovessimo affidare a queste considerazioni, dovremmo richiedere il test genetico solamente a dei pazienti selezionati. In realtà lo scenario sta cambiando, perché se noi consideriamo i quattro geni maggiori della SLA, vediamo come circa il 10% dei pazienti che considereremmo come pazienti affetti da SLA sporadica comunque sono portatori di mutazioni patogenetiche. Quindi richiedere il test genetico a tutti i nostri pazienti consente di dare un'informazione utile per il counseling genetico a un paziente su 10, quindi a una frazione non piccola dei nostri pazienti. E inoltre adesso lo scenario anche terapeutico si sta aprendo per alcune di queste mutazioni, sicuramente per le mutazioni nel gene SOD1, mentre invece le mutazioni nel gene FUS e l'espansione esanucleotidica nel gene C9ORF seguiranno probabilmente nei prossimi mesi, nei prossimi anni, per cui l'identificazione di una mutazione patogenetica può essere anche adesso actionable, cioè può portare a una terapia di tipo personalizzato. Diverso è il caso degli altri geni minori. Noi sappiamo che la SLA è una malattia da un punto di vista genetico estremamente eterogenea, abbiamo più di 30 geni associati a malattia. L'utilizzo di pannelli genetici, sequenziamento dell'esoma o sequenziamento del genoma per ricercare dei geni minori, mutazioni in geni minori, deve essere invece fatto con estrema attenzione in un contesto clinico, perché il rischio è quello di trovare delle varianti di incerto significato e taluni geni, come ad esempio senatassina, sono geni estremamente ricchi di varianti e queste varianti non sono facilmente interpretabili in un contesto clinico. Per cui le indicazioni sono di riservare questi studi più approfonditi o in un contesto di ricerca o nell'ambito clinico solamente per pazienti con una chiara familiarità per sclerosi laterale amiotrofica o demenza frontotemporale.
Ottimo. Come hai accennato già in questa risposta, questi enormi passi avanti dal punto di vista genetico stanno iniziando a dare dei risvolti terapeutici. Infatti sappiamo che recentemente si è conclusa la fase 3 di sperimentazione del farmaco Tofersen, che è un oligonucleotide antisenso destinato ai pazienti con mutazione SOD1. Ma a riguardo di questo trial, ci vuoi dire qualcosa riguardo ai risultati ottenuti e se i risultati ottenuti si sovrappongono ai risultati attesi? Ci sono altri studi di terapia genica attualmente disponibili, ad esempio per i pazienti C9ORF, che sono poi il gruppo di pazienti genetico più importante numericamente?
Sì, lo studio VALOR, che è lo studio che ha testato l'efficacia di Tofersen nei pazienti portatori di mutazioni SOD1, purtroppo non ha raggiunto l'endpoint primario, che era quello di ottenere un rallentamento del declino della scala ALS-FRS nel corso dei mesi. In realtà, se osserviamo un pochino più approfonditamente i risultati di questo studio, osserviamo che nella fase successiva di Open Label Extension, in realtà i pazienti portatori di mutazioni a rapida progressione vedevano comunque un certo rallentamento nel declino funzionale, e nei pazienti portatori invece di mutazioni lente, cosiddette lente, abbiamo una sorta di appiattimento della curva, per cui probabilmente questo risultato apparentemente deludente è dovuto al fatto che lo studio è stato uno studio breve di 24 settimane e in una patologia cronica come la SLA probabilmente troppo poco per vedere un reale effetto, e essendo uno studio condotto multicentrico internazionale ma con un certo sbilanciamento verso i pazienti statunitensi nordamericani, includeva una ampia proporzione di pazienti con mutazione A4V, che è una delle mutazioni di SOD1 più aggressive che conosciamo. Per cui probabilmente, interpretando questi risultati, lo studio ci dà degli elementi di ottimismo, tanto più che alcuni outcome secondari, in particolare per quanto riguarda il declino della forza muscolare e della funzione respiratoria, danno dei risultati sicuramente più interessanti, e Tofersen si è dimostrato in grado di ridurre in maniera significativa i livelli di mRNA di SOD1 a livello liquorale e di neurofilamento, della catena leggera del neurofilamento circolante. Sappiamo che quindi questo è un buon segno di target engagement, e l'effetto su un biomarcatore prognostico come il neurofilamento è un elemento che ci fa ben sperare. Motivo per cui Tofersen in questo momento in Italia è offerto come Early Access Program a tutti i pazienti portatori di mutazioni di SOD1, e sta partendo uno studio sugli individui presintomatici parenti di pazienti portatori nel gene di SOD1, in cui questi pazienti vengono monitorati nel tempo e in presenza o di comparsa di segni clinici o di elevazione repentina dei livelli sierici di neurofilamento leggero, questi individui vengono trattati con tofersen. Ovviamente sono dei trial che richiederanno molto tempo per avere dei risultati. Ma la terapia genica non si ferma solamente alle mutazioni di SOD1, molto rapidamente anche una terapia genica proposta ai pazienti affetti da mutazioni nel gene FUS. Esiste un oligonucleotide antisenso che si chiama Yachifusen, dal nome della prima paziente che è stata trattata con questo composto. Il trial è stato condotto, è in corso negli Stati Uniti e peraltro è uscito da poco un bel lavoro del gruppo di Neil Schneider su Nature Medicine, che descrive l'effetto di Yachifusen sul modello animale e sulla prima paziente che è stata trattata. E nel corso del 2022 partirà anche uno studio di fase 1 in Italia. Ugualmente, un'altra forma genetica che verrà trattata con oligonucleotidi antisenso è rappresentata dalla espansione trinucleotidica nel gene Ataxina 2, che rappresenta uno dei più comuni fattori di rischio genetici nella sclerosi laterale amiotrofica. Certamente il bersaglio più atteso e quello che cambierà il panorama della terapia genetica nella SLA è rappresentato dal gene C9ORF72. Qui siamo un pochino più indietro da un punto di vista sperimentale, tuttavia esistono già due trial in fase 1 attivi negli Stati Uniti e quindi ci auguriamo che nei prossimi mesi e nei prossimi anni questa terapia progredisca verso una fase 3 e poi dopo che avremo dei trattamenti efficaci per questa mutazione che, ricordiamo, coinvolge circa il 5-10% di tutti i nostri pazienti affetti da SLA.
Ottimo, grazie professor Ticozzi e speriamo di avere presto buone nuove. Innanzitutto la ringrazio per questo brillante aggiornamento e per le chiavi ed esaustive risposte. In sintesi, da quello che abbiamo sentito, possiamo quindi confermare il ruolo fondamentale della genetica nella caratterizzazione dei pazienti con malattie dei motoneuroni. Infatti, conoscere la diagnosi dal punto di vista genetico in alcuni casi può darci sia informazioni prognostiche in termini di sopravvivenza che di rischio di sviluppare specifici sintomi, come abbiamo sentito, e basta pensare al decadimento cognitivo nei pazienti con mutazione C9ORF72. Inoltre, legato a quest'ultima risposta, i pazienti con forme geneticamente definite possono essere candidate per trial clinici di terapie geniche, e questo è un aspetto fondamentale e rivoluzionario nella sclerosi laterale amiotrofica. Infine, questa informazione può anche darci delle implicazioni non solo per il singolo paziente, ma per altri membri della famiglia, con l'opportunità di eseguire test presintomatici e di monitorare quindi il soggetto. In ultimo, ci sentiamo comunque di ribadire come neurologi l'importanza della collaborazione tra il neurologo e la genetista nella gestione dei pazienti con sclerosi laterale amiotrofica e mutazioni genetiche e dei suoi familiari. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ringrazio di nuovo il professor Ticozzi e vi invito a seguire i prossimi podcast.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned.